Salve, buon pomeriggio.
Amedeo Balbi è astrofisico, divulgatore scientifico, saggista, insegnatore Vergata e collabora con La Repubblica e La Stampa. Ecco, L'Ultimo Orizzonte ha un sottotitolo, Cosa sappiamo dell'universo? È pubblicato da UTET, è un bel libro di divulgazione, veramente accessibile a tutti, per parlare però di cose davvero molto complesse. Ecco, prima di addentrarci nel libro, che ha un'evidente citazione leopardiana proprio nei 200 anni dell'infinito che noi stiamo celebrando con un ascolto quasi un po' ossessivo di tante versioni lette, abbiamo iniziato proprio ieri appunto con una versione di Vittorio Sermonti. Ecco, questo spazio che è allo stesso tempo una grande irrinunciabile promessa, diciamo, di scoperta, ma anche di grande paura di sentirsi piccoli e finiti, così questa è un po' la sensazione che esce dalla canzone che abbiamo ascoltato di David Bowie. È ancora così dopo 50 anni dall'allunaggio, dopo insomma la grande stagione della corsa alle stelle?
Sì, penso di sì, penso che sia una cosa che abbiamo dentro noi in realtà, che è la ragione per cui ci attira probabilmente il cielo stellato, il cielo notturno, perché c'è questo buio, questo vuoto che in qualche modo ci spinge a guardare oltre. E appunto ci intriga, ci piace, ma allo stesso tempo ci fa anche un po' paura, no? C'era quella citazione di Pascal, il silenzio di questi spazi infiniti mi terrorizza, mi spaventa. Ecco, penso che ci sia una componente di timore, ma anche appunto una componente di fascinazione che tutti gli orizzonti, tutte le frontiere ci danno, no?
Però rispetto a 50 anni fa, oggi il cielo forse un po' più illuminato, perché le regioni dell'universo che sono state esplorate nel corso di questi anni sono davvero tantissime. Ci sono dei progetti che cercano appunto di mappare il numero delle stelle, scoprire quali sono gli esopianeti, diciamo, più simili alla Terra. Insomma, vediamo molte, torna negli ultimi anni, forse anche a livello di racconto sui giornali, un po' più di prima, si sta assistendo a un nuovo interesse. Ecco, forse perché appunto i dati, il nostro possesso sono molti di più. Eppure, diciamo, fin da subito Amedeo Balbi nel suo libro dice esiste un limite, appunto l'ultimo orizzonte. Noi che cosa sappiamo dell'universo, soprattutto cosa possiamo sapere e cosa non possiamo sapere? C'è un limite fisico invalicabile, almeno secondo le nostre conoscenze di oggi, che non potremo mai superare?
Dunque, sappiamo moltissime cose, e questo magari poi ne discuteremo più in dettaglio più avanti, ma insomma sicuramente nell'ultimo secolo, in particolare negli ultimi 50 anni, abbiamo imparato tantissime cose sull'universo. È quasi stupefacente la quantità di cose che abbiamo capito, perché da un certo punto di vista non era affatto scontato che fosse così, non è affatto scontato che gli esseri umani debbano capire l'evoluzione di un universo che è andato avanti per miliardi e miliardi di anni, che è incredibilmente grande e che contiene tantissime cose. Ecco, quindi c'è stata questa incredibile avventura che ci ha portato a capire tante cose. Allo stesso tempo ci sono tantissime cose che non sappiamo ancora, e sappiamo anche che ci sono effettivamente dei limiti a quello che possiamo osservare dell'universo. L'orizzonte di cui parlo anche nel libro è un po' un orizzonte per certi versi metaforico, no? Cioè l'orizzonte della nostra conoscenza, che è sempre mobile, sempre in espansione. Però c'è anche un orizzonte vero, un orizzonte fisico, cioè noi possiamo osservare una regione di universo finita. E la ragione è molto semplice: la velocità della luce è finita. Noi sappiamo che la velocità della luce è circa 300.000 km al secondo. Siccome l'universo che conosciamo esiste da circa 14 miliardi di anni, la luce ha avuto soltanto 14 miliardi di anni per viaggiare, per raggiungerci.
Soltanto.
Sì. È un tempo molto lungo, e quindi la regione di spazio che possiamo vedere con le nostre osservazioni e con i telescopi è incredibilmente grande, ma è finita. Quindi per quanto grande è comunque una regione limitata, e fuori da questa regione che possiamo osservare non sappiamo che cosa c'è, e non c'è modo di saperlo. Possiamo solo immaginare, possiamo spingere i nostri modelli oltre quell'orizzonte, ma in un certo senso non abbiamo la possibilità di mettere alla prova questi modelli fuori dall'orizzonte.
È un orizzonte che, come l'orizzonte terrestre, si sposta assieme a noi, quindi se noi ci spostassimo si sposterebbe anche questo orizzonte. Diciamo che però è molto remota come possibilità, perché parliamo di distanze incommensurabili rispetto alla nostra piccolezza.
Esattamente, esattamente, sì, è esattamente un orizzonte di questo tipo, cioè non è che l'universo abbia un bordo, un limite che uno arriva in fondo e trova...
Oltre il quale si cade, come nelle teorie della piattista.
non è così, è esattamente come l'orizzonte terrestre, cioè è un effetto legato al fatto che noi occupiamo una posizione precisa nello spazio e nel tempo, però al contrario dell'orizzonte terrestre, che è mobile perché noi possiamo spostarci sulla Terra e quindi vedere regioni che se stiamo fermi sfuggirebbero al nostro sguardo, nell'universo questa cosa non possiamo farla, ovvero possiamo farla in maniera molto limitata, perché appunto possiamo spostarci pochissimo, viaggiamo a velocità incredibilmente più piccole della velocità della luce, quindi la regione di universo osservabile, ripeto, è enorme, ci terrà occupati per chissà quanti secoli per capire tutto quanto, però è pur sempre limitata.
E controintuitivamente non è legata ai 14 miliardi di anni di esistenza dell'universo, ma è più grande, circa più grande. 3 volte. Per quale ragione?
È più grande, ecco, questa è un'ottima domanda, perché è una cosa che crea spesso confusione. Uno intuitivamente potrebbe dire, siccome l'universo ha circa 14 miliardi di anni, la regione che possiamo osservare dovrebbe essere circa 14 miliardi di anni luce in diametro. In realtà no, non è così, perché l'universo si espande. Noi sappiamo che l'universo si espande, quindi le cose sono un po' più complicate. Quando uno fa i calcoli accuratamente si accorge che in realtà la regione che possiamo osservare è più grande di così, per via del fatto che c'è stata questa espansione. È, ripeto, un po' complesso capire nel dettaglio come questa faccenda, perché appunto c'è di mezzo l'espansione, c'è di mezzo la geometria dell'universo, che è un po' complicata, però appunto possiamo vedere un po' di più.
Potremmo dire che è come un elastico che si tende, insomma, questa dimensione.
Potremmo dire che nel tempo che la luce ha impiegato per viaggiare fino a noi, l'universo è cresciuto, quindi invece di vedere semplicemente la distanza che avrebbe percorso la luce in un universo statico, ne vediamo una regione più grande.
Ecco, è interessante questo verbo che ha utilizzato Balbi, l'universo è cresciuto, l'universo cresce, quindi si espande. È una teoria che diciamo abbiamo adottato non da tantissimo nel corso diciamo della storia della fisica, e che forse fa un po' assonanza con un interrogativo che ci scrive Vincent, che ci ha scritto al 335 5634 296, il numero per comunicare con noi. Io vi invito a fare domanda da Amedeo Balbi sull'origine dell'universo, che sarà un po' il tema di questa nostra trasmissione. Ci scrive Vincent: se l'universo nasce dal vuoto, allora il vuoto è sempre esistito?
Allora, intanto noi non lo sappiamo se nasce dal vuoto l'universo, e questa è una delle prime cose che vorrei dire, ed è uno dei temi che affronto nel libro. Noi non lo sappiamo, è sicuramente in questo momento storico l'ipotesi che va per la maggiore tra i cosmologi, tra i fisici teorici. C'è questo modello, diciamo, molto elegante, molto bello, che descrive come tutto l'universo possa essere sbucato fuori da una regione appunto preesistente di spazio-tempo vuoto. Però non sappiamo con certezza che le cose siano andate veramente in questo modo. Se fossero andate in questo modo, sì, potremmo dire che il nostro universo osservabile è semplicemente qualcosa che è emerso da uno spazio-tempo vuoto preesistente, e questo spazio-tempo vuoto preesistente potrebbe anche essere esistito per sempre. È veramente uno dei due dilemmi della questione, no? Cioè quello se l'universo abbia mai veramente avuto un'origine, nel senso che il tempo stesso abbia avuto un'origine, oppure se invece c'è un tempo eterno all'interno del quale è sbucato fuori a un certo punto il nostro universo, quello che chiamiamo il nostro universo osservabile. Ripeto, sono due aspetti del dilemma, ma non sappiamo quale dei due è quello giusto.
Ci sono molte cose controintuitive nell'astrofisica. Chiaramente noi cerchiamo di immaginare queste dimensioni attraverso un misto di astrazione e anche esperienze che magari adattiamo in maniera imperfetta a quelle che sono le distanze incommensurabili dell'universo. Ad esempio, proprio il tema dello spazio e del tempo. Per molto tempo si è immaginato queste due categorie come appunto uno spazio infinito che viene occupato dalla materia e un tempo che è una categoria che c'era precedente e prosegue. Ecco, quando si è innescato invece il concetto di spazio-tempo che abbiamo adesso?
All'inizio del XX secolo, tra il 1905 e il 1915, diciamo, cioè ovvero quando Albert Einstein ha formulato prima la teoria della relatività ristretta nel 1905 e poi ha completato tutto con la teoria della relatività generale nel 1915, Einstein appunto è andato oltre la vecchia idea, l'idea precedente di spazio e tempo separati, spazio come una cornice immutabile degli eventi, lenti, e tempo come qualcosa che appunto scorre per tutti quanti gli osservatori esattamente nello stesso modo. Einstein ha fuso i due concetti, ha fuso lo spazio-tempo in un'unica entità, appunto lo spazio, ha fuso lo spazio e il tempo in un'unica entità, ovvero lo spazio-tempo, e ci ha detto anche che lo spazio e il tempo sono variabili a seconda dell'osservatore. Non tutti gli osservatori misurano le stesse distanze, gli stessi intervalli di tempo, addirittura gli eventi non accadono simultaneamente per tutti nello stesso modo, per qualcuno sono simultanei, per altri no. Quindi insomma ha complicato parecchio le cose, però senza questa...
Però ha fornito un modello che ancora regge. Ecco, assolutamente. Perché ancora regge? Perché Amedeo Balbi fa anche un discorso sui modelli, ovvero non è che quello che descrivono siano leggi immutabili, si tratta della descrizione come dire, che funziona meglio, potremmo dire così, per descrivere i dati che abbiamo raccolto. Insomma, ovviamente c'è un'idea di perfettibilità. Certo. Eppure esistono delle teorie come quella, non a caso Einstein è diventato, diciamo, un personaggio entrato addirittura nella cultura popolare, proprio come archetipo dello scienziato, proprio per la sua capacità di aver dato una spiegazione del tutto, potremmo dire, che ancora tiene. Ecco, che cosa rende così adattabile e comunque ancora utile una teoria come quella della relatività di Einstein?
Dunque io nel libro uso questa immagine, questa metafora della mappa per parlare dei modelli fisici, perché io penso che quello che fa la scienza è di darci una mappa che ci serve a orientarci nella realtà, a capire meglio la realtà, e ovviamente la mappa deve essere il più accurata possibile, quindi noi iniziamo a esplorare un territorio, all'inizio non sappiamo nulla, le nostre mappe sono molto imperfette, ci sono errori, rischiamo di prendere strade sbagliate che ci portano fuori strada, poi col passare del tempo, man mano che il territorio lo conosciamo meglio, abbiamo più dati, ci guardiamo intorno con tutti i sensi, con tutte le possibilità, in tutte le osservazioni possibili, raffiniamo questa mappa e la rendiamo sempre migliore, e a un certo punto arriviamo in una situazione in cui la mappa descrive talmente bene la realtà che migliorarla ulteriormente è complicato. Quindi è chiaro che è una mappa, è chiaro che non è la realtà, è solo una descrizione della realtà, è chiaro che si potrebbe fare ancora meglio. Però a un certo punto la mappa è talmente buona che fondamentalmente la sua utilità è quasi massima, nel senso che descrive perfettamente tutto quello che conosciamo. Ovviamente può succedere che a un certo punto c'è qualcosa che non rientra bene nella mappa e allora dobbiamo aggiornarla. Per la relatività di Einstein, per la relatività generale, questa cosa non è ancora successa. Noi ci stiamo provando da un secolo a trovare qualcosa che non funzioni perfettamente e che quindi ci dia qualche indizio su come migliorare questa mappa, ma ancora non è successo. Questo da un lato è una cosa straordinaria che ci dice quanto è stato bravo Albert Einstein, e dall'altro comincia a diventare insomma un po' frustrante per certi versi.
Frustrante perché lo capiremo dopo aver ascoltato la prima delle nostre rubriche che lanciamo, perché è una rubrica domenicale, quindi è la prima puntata ed è a cura della nostra regista Chiara D'Ambros.